Le 20 e un minuto, Luigi Ambrosio al microfono, questo è l'orizzonte delle 20. TG1 in questo momento davanti a me, il principale telegiornale italiano nella sua edizione più importante, quella delle 20, ha aperto anche questa sera con la manifestazione di Bologna per Rami di sabato, gli scontri che ci sono stati per le strade della città di Bologna, sembra veramente tanto, è un po' eccessivo, diciamo, per l'ammiraglia dell'informazione italiana puntare su questa notizia e non su quello che succede ad esempio attorno alla guerra di Gaza, l'ipotesi di un accordo di tregua tra Hamas e Israele. No, si parla di Bologna. Adesso c'è il senatore Malan di Fratelli d'Italia che sta parlando, chissà che cosa sta dicendo, non ve lo faccio sentire, ma lo possiamo immaginare. La destra che cavalca gli scontri di sabato a Bologna, quelli di Roma e tutti gli altri episodi che in questi giorni, in queste ore, le cronache ci hanno raccontato, grandi e piccoli. Oggi è stato fatto anche un attentato a una caserma dei carabinieri al Mugello a Firenze. Sempre complicato parlare di questi temi, ma lo facciamo lo stesso. Insomma, il governo cavalca la tensione nelle piazze, anche la violenza nelle piazze. Naturalmente usiamo le parole, diamo alle cose il significato giusto, e lo fa anche rilanciando il DDL sicurezza, che era fermo al Senato, adesso riparte l'iter. La sinistra fa opposizione parlamentare, fa opposizione nelle piazze, il DDL sicurezza sappiamo che non servirà a niente, ma noi ci chiediamo questa sera, ma esiste sui temi della sicurezza un pensiero alternativo da sinistra alla solita propaganda della destra? E lo facciamo da Milano, dove Rami è morto. Abbiamo Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito Democratico, in collegamento con noi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Perché, insomma, chi è più anziano si ricorda che questa cosa, questa dinamica va avanti dagli anni 90, la destra che cavalca le paure, oggi sono paure molto diverse da quelle di 30 anni fa, naturalmente, perché la società è cambiata, molti degli episodi di cui parlano le cronache sono attribuibili a persone che sono arrivate dopo in Italia, immigrati, ragazzi magari che sono nati qua, pensiamo, Rozza, ad esempio alle violenze in Piazza Duomo, no? A Capodanno, che piano piano vengono fuori per le denunce delle ragazze. La destra cavalca, la sinistra cosa ha da dire?
Ma guardate, io personalmente sulla sicurezza, oltre ad aver fatto l'assessore alla sicurezza a Milano, i temi della sicurezza li abbiamo sempre trattati, e personalmente li ho sempre trattati con però un'accezione che oggi che la destra non usa, cioè assieme alle politiche securitarie, perché ci sono in certe situazioni, per esempio Corvetto, c'è la piazza di via Gabriolo, di piazza Gabriel Rosa, che non capisco perché la destra non cavalchi lo sgombero degli spacciatori da piazza Gabriel Rosa. Perché una cosa è guardare, e la sinistra l'ha sempre fatto, i fatti di sicurezza gravi o quelle che creano situazioni anche di degrado e di invito, poi magari con una con una piazza di eroina il rischio che i ragazzini mi vengano coinvolti è alto, e quindi quella è il punto dove si deve intervenire. A questo però, dall'altra parte, c'è un disagio sociale nel quartiere, e mentre difendiamo i ragazzi dall'eroina e dal crack, dall'altra parte dobbiamo mettere in campo politiche di coesione sociale. La sicurezza senza politiche di coesione sociale non si fa.
Lei sta parlando del quartiere Corvetto di Milano e di quella zona di Milano Sud, naturalmente Rozza è un esempio, è un caso di scuola, ma vale infatti, lo stavo dicendo io, vale per tutti i casi di cronaca di cui stiamo parlando, vale per tutta Italia, forse non è soltanto una questione italiana. Lei dice assieme, me lo sono segnato, alle politiche securitarie occorrono anche politiche sociali.
Dove servono, occorrono politiche sociali, perché una cosa chiara e netta. E io penso, guardando i fatti anche di Bologna, che ogni tanto c'è un'estrema, una cosiddetta estrema sinistra che è sempre pagata dalla destra. Non difendi i rami, non difendi i ragazzi di seconda generazione, non difendi neanche Youssef, con le devastazioni nelle città. Dove sta la difesa? Cosa c'entra questo? Ci sono centri sociali nel nostro paese, io lo dico da tempo, che fomentano anche loro dal lato opposto, mentre la destra fa terrorismo e razzismo sui secondi e i ragazzi di seconda generazione, l'estrema sinistra fomenta perché vuole portarsi a casa la rabbia delle periferie e le banlieue. È una roba da pazzi.
Senta,
Io non
sono.
starò mai con queste persone e per quanto riguarda la destra, stanno avvelenando i pozzi perché la nostra Costituzione prevede che i reati sono ascrivibili ai singoli, come è giusto che sia. E vale per i carabinieri, vale per i ragazzi di seconda
Però che la destra
generazione.
faccia così, mi permetta, Rozza, non ci
Sì.
sorprende, perché questa è la loro
Punto.
cultura. Noi questa sera cerchiamo di
Ma
capire nel nostro
governano il
piccolo qual è
paese,
la cultura
però
della
devono
sinistra su
garantire
questi temi. Quale
sicurezza.
deve essere una cultura
Certo.
alternativa, se esiste. Ritorniamo un attimo a Milano, sempre come caso di scuola, esempio che
Certo.
vale in generale. Lei ha fatto l'assessora alla sicurezza un po' di anni fa, la città è molto cambiata. Quali sono le risposte che si devono dare oggi rispetto a quando lei era assessora?
Ma guarda, non è cambiato, in realtà per alcuni versi la città è migliorata, per altri versi, per esempio, io non capisco questa organizzazione che fanno delle piazze di Capodanno. Cioè il fatto che ci siano state delle violenze nella piazza di Capodanno
E non è la
è
prima
perché la
volta.
piazza, e non è la prima volta, è perché la piazza non è più organizzata come si organizzava anche quando si facevano i concerti. Non è che l'assenza del concerto impedisce alla gente di andare in piazza. In piazza Duomo sono entrati i fuochi d'artificio. Io mi aspettavo che nella lettera di Piantedose ci fosse il controllo antiterrorismo. Poi non sono tenuta a conoscerla, prendo
Certo.
atto che non c'era. Perché
Lei
se no quella piazza.
cosa pensa delle zone rosse volute a Milano?
Come dice, la posso dire in lingua
In
originale
italiano,
mia?
sì.
Una minchiata fotonica. Perché questo è stato solamente uno spot pubblicitario. Purtroppo i fatti che abbiamo visto a Capodanno ci hanno dimostrato che non servivano a niente. Io ricordo solo che a Milano abbiamo avuto le violenze contro le donne in piazza come nel 2022 e abbiamo avuto anche l'aggressione delle forze dell'ordine, la destra non ne parla più perché non gli conviene a San Siro, e abbiamo avuto due accoltellamenti a Firenze, fuochi d'artificio a gogò ovunque, è stato l'anno che ha avuto più incidenti di feriti e morti da fuoco d'artificio, avevamo le zone rosse.
Senta, ritorniamo invece da Milano all'Italia, le faccio l'ultima domanda. Il
Sì.
DDL sicurezza, che è questo dispositivo che il governo vuole fare approvare adesso velocemente al Senato dopo che è passato alla Camera dei Deputati, che tiene dentro un po' la qualunque e che ha un filo conduttore che è manette, manette, manganelli, repressione. Lei che ne pensa?
È gravissimo, non è un DDL sicurezza, è un DDL repressivo contro le lotte dei lavoratori, prima di tutto, perché si va in galera se blocchi il traffico per protesta. Va in galera, cioè al carcerato è stata eliminata la possibilità anche della protesta passiva. Viene considerata reato. Questi pensano di mettere in galera la gente che non vuole e no, che non gli piace, perché se no non mi fai un provvedimento che va a mettere assolutamente con le spalle al muro i lavoratori, i quali non avranno più strumenti di lotta. Allora, loro sono democratici perché puoi camminare per strada senza fare niente. Ma ci sono momenti in cui i lavoratori devono difendere i loro interessi, o ci sono solo gli interessi dei colletti bianchi?
Grazie.
E secondo, no, un'ultima cosa e poi mi taglio.
Ma certo, volentieri.
Lascio. Seconda cosa, abbiamo i carceri pieni di ragazzini perché hanno abbassato la modica quantità. E io lo dico alle mamme italiane perché sta scattando un meccanismo che riguarda solo i figli degli altri, no, riguarda i nostri figli.
Finché non ci cadono dentro, finché non ci cadono dentro, naturalmente, allora poi ce ne accorgiamo anche noi.
Né nell'altro, né in un senso né nell'altro ci cadano dentro.
Esatto.
Perché se tu mi metti in galera un ragazzo perché ha tre canne in tasca, tu stai mettendo in discussione il suo futuro. Altro è che ti faccio fare un po', magari ti mando a fare un corso per capire quali sono gli effetti della droga. Sono due cose diverse,
certo,
a casa mia.
Perché si sporca la fedina penale e poi da lì è una discesa.
E questo è un tema, questo è un tema proprio di differenza di concetto di sicurezza.
La saluto, Calmera Rozza,
non
grazie.
Non devo rovinare, ragazzi. Ciao.
Buona serata, buon lavoro. E intanto, come vi dicevo, il DDL sicurezza riprende il suo cammino al Senato e possiamo immaginare quale sarà l'approccio dei partiti di maggioranza, dei suoi rappresentanti a Palazzo Madama. Vi raccontavo che il TG1 questa sera ha aperto per la seconda sera consecutiva con Bologna. E insomma, è la grande occasione adesso da parte loro per mettere tutti a tacere. Buonasera al professor Gaetano Azzariti, che è con noi.
Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori.
Lei insegna diritto costituzionale alla Università La Sapienza di Roma. Io le chiedo, mi consenta di dire così, dall'alto della cattedra, come reagisce, che effetto le fa a vedere di nuovo questa, come la possiamo chiamare, volontà propagandistica da parte della destra?
Beh, insomma, certo, questa destra, ma non soltanto questa destra, comunque questa destra in particolare è molto tenace, vuole cambiare una certa visione di ordine pubblico, in qualche modo instaurando una sistematica. Io ho avuto modo di chiamarlo un vero manifesto di cultura appartenente a questo indirizzo politico. Devo dire che abbiamo avuto anche dei precedenti significativi, non soltanto questo governo ha imposto una visione assolutamente securitaria. Però quello che a me preoccupa, tra l'altro più come cittadino, non tanto come professore di diritto costituzionale, è che è una visione che è molto lontana dalle garanzie che la nostra Costituzione impone. Sarebbe molto lungo spiegare la distanza abissale tra questo disegno di legge in senso letterale, cioè sistema di ideologico sostanzialmente, la nostra Costituzione. Ricordo soltanto che la Costituzione garantisce i diritti in qualche modo e è molto attenta alle libertà altrui. Diciamo così che se la nostra Costituzione certamente condanna la violenza fisica, lo scontro di piazza, per carità, lo condanna, però legittima il conflitto, legittima la libertà di manifestazione del pensiero, legittima in qualche modo il fatto che si possa protestare. Ora sono tante le misure, non abbiamo il tempo per elencarle una ad una, ma le faccio un esempio. Il primo esempio, diciamo, che mi viene in mente, c'è una sanzione amministrativa attualmente per blocco stradale, invece adesso questo blocco stradale viene ridefinito come reato, lo era in precedenza, insomma la storia è lunga. Ma la cosa significativa, ideologicamente significativa, è che si aggiunge un aggravante quando il blocco stradale è stato fatto con il proprio corpo. E a me veramente mi viene a dire, ma che vuol dire il blocco stradale con chi si fa? Con il corpo degli altri? Oppure si pensa a un blocco stradale senza aggravante perché è soltanto virtuale o come dire diretto dal traffico? È chiaro che se uno va in piazza
ci va col corpo, come ci deve andare,
con il corpo e anche magari per bloccarlo il traffico. Dunque in qualche modo è una negazione indiretta scritta di un diritto fondamentale che è il diritto appunto di circolazione, di manifestazione del pensiero. Io le ho fatto un esempio, questo è un manifesto complesso, sono tantissimi articoli che riguarda veramente di tutto, dal permettere ai migranti di telefonare, il divieto di vendita della SIM,
le donne incinte in carcere, le ragazze, l'abbiamo raccontato tante volte, naturalmente lo faremo ancora, professore, ma io le voglio chiedere una cosa. Siamo ormai nel 2025, passa il tempo, siamo a metà ormai degli anni 20, gli anni 20 hanno cambiato tutto, sono cominciati con il Covid, abbiamo avuto due guerre di impatto mondiale, anche se di portata fortunatamente per il momento locale, abbiamo la rielezione di Trump in una versione estremamente più radicale rispetto al primo mandato negli Stati Uniti, e è cambiata la tecnologia, naturalmente oggi tutto corre molto più velocemente nel campo delle informazioni e anche in maniera più incontrollata, abbiamo delle inquietudini nuove, delle preoccupazioni, delle paure, anche qualche cosa di più, probabilmente è tutto tremendamente reale, pensiamo al cambiamento climatico. In una situazione del genere la destra sembra avere delle risposte molto precise, il tema della sicurezza è un tassello, ce ne sono molti altri. La sinistra, beh, certo, che cosa ha da dire se rimaniamo nel nostro piccolo, il tema di questa sera, la sicurezza? Lasciamo tutto così?
No, no, io rispondo per me. Cosa dovrebbe fare la sinistra, l'opposizione, a chi è insofferente rispetto a questa visione autoritaria? Ma forse riscoprire la Costituzione. Lei che dice, visto che la Costituzione in qualche modo dà una risposta, e attenzione, molto spesso si dice la nostra è la Costituzione più bella del mondo, ma questa è solo retorica. La verità è che è la Costituzione più dimenticata del mondo. Quando si in una situazione di questo tipo bisogna in qualche modo scoprire, come possiamo dire, a qualcuno piace dire le logiche del conflitto, a me piace dire le logiche del sistema costituzionale, cioè a dire come si tutelano i diritti. È vero o no che, le faccio anche qui un solo esempio dei 139 esempi, cioè 139 articoli che le potrei fare la nostra Costituzione. Bene, è vero o no che la nostra salute, il diritto alla salute è in qualche modo malmesso? E allora riscopriamo l'articolo 32 della nostra Costituzione, che ci dà delle indicazioni, che in qualche modo impone degli obblighi di risultato su queste tematiche, e via elencando, per ripeto, 139 articoli però, che dovremmo ritornare a leggere.
Sì, però no, non vorrei essere banale, professore, però bisogna dare delle risposte, ad esempio, ai cittadini di Roma, lei vive a Roma, immagino, sì, che salgono sulla metropolitana e dicono, qua però ci sono le borseggiatrici. Che cosa si dice a queste persone? Perché la destra è chiaro che cosa dice, le mandiamo in galera, anche se hanno il pancione.
Guardi, le dico questo, anche con riferimento al disegno di legge sicurezza, sì. Io non contesto che chi commette reati deve subire delle sanzioni, ma forse sarebbe opportuno che mi aspetterei dal riformatore illuminato che risolvesse anche le cause, si arrestano, come dire, i ladri, ma si risanano le periferie, si mandano in galera le persone che devono andare in galera, ma si riducono i tempi dei processi che durano 12 anni, perché un processo che dura 12 anni in qualche modo e poi alla fine magari, come qualche volta come deve succedere, qualcuno risulta anche innocente, e allora in qualche modo bisogna riaffermare i principi solidi del nostro sistema, che sono quelli di garanzia delle persone.
Si ha l'impressione che non si stia facendo né l'uno né l'altro.
No, ma poi non è un giustificazionismo. È chiaro che chi mi ruba per strada dovrà subire un processo, ma deve avere un processo con tutte le sue garanzie e molto rapido, anche perché altrimenti, e poi in qualche modo deve essere condannato, certamente, ma come dice la nostra Costituzione, la condanna e la pena deve in qualche modo reintegrare il soggetto stesso, perché altrimenti ci troveremo in una situazione in cui qualcuno è privato della libertà personale per qualche anno e in qualche modo lì impara ad essere il peggio di se stesso, e quindi quando esce
impara ad averlo fatto, perché la volontà è punitiva, questo è molto evidente nel legislatore.
La rieducazione della pena, scrive la nostra Costituzione.
Grazie, professor Azzariti, per essere stato con noi.
A lei, buona serata. Arrivederci.
C'è stata un'assemblea a Roma che ha riunito tutte le realtà sociali e politiche che cercano di opporsi non solo in Parlamento ma anche nella società al DDL sicurezza. Diciamoci la verità, con poche speranze, perché questo DDL verrà sicuramente approvato da questa maggioranza, ma chi lo sa, magari da qua poi si parte. Francesca Malara è del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, buonasera.
Buonasera.
Che cosa fare da qui in avanti?
Allora, abbiamo molte cose da fare. Siamo partiti con la consapevolezza che sarebbe stato difficile, ma il 14 dicembre abbiamo portato in piazza 100.000 persone. È un numero incredibile e sta aumentando sempre di più. Quello che stiamo facendo adesso è allargare, rafforzare la rete, perché noi vogliamo e dobbiamo essere l'opposizione a questo, non solo a questo disegno di legge, ma anche a questo governo autoritario e liberticida in qualche modo. Abbiamo delle cose da fare, abbiamo molte cose da fare. Intanto ci stiamo mobilitando per informare le persone, per studiare gli articoli di legge, per smontare pezzo dopo pezzo. Ci impegniamo, anche dovesse, diciamo, essere votato al Senato il disegno di legge, ci impegniamo a smontare pezzo dopo pezzo, soprattutto gli articoli più incostituzionali, più minacciosi in qualche modo della democrazia costituzionale che abbiamo a disposizione. E quindi abbiamo in programma molte iniziative, ma soprattutto abbiamo in programma l'idea di stare sempre in piazza, di scendere in piazza in maniera civile, diciamo confrontandoci con le persone, ma mettendo i nostri corpi, le nostre idee, le nostre organizzazioni per portare alla ribalta questo concetto. Noi siamo quel pezzo di società che non vuole questo disegno di legge, perché per noi la solidarietà non è un reato, e noi rispondiamo con la piazza e la forza collettiva della nostra disobbedienza civile, perché questo disegno non è il disegno di legge sulla sicurezza, questo è il disegno di legge sulla paura.
Senta,
e alla paura noi reagiamo con le piazze.
Io le voglio fare una domanda a proposito, certo, delle piazze, perché ogni volta che si parla di piazze a me viene in mente questa cosa, che riempire una piazza tutto sommato non è difficile, ciascuno ha la sua piazza, e anche questa, sì, dove ci troviamo in questo momento è una piazza virtuale, e lei sta usando un linguaggio che è perfettamente comprensibile a chi ci sta ascoltando in questo momento. Il problema è uscire, sì, da quelle piazze e rivolgersi a quelle cittadine e quei, sì, cittadini che vogliono semplicemente vivere tranquilli, non avere problemi quando escono di casa.
Certo, certo. E quindi quello che dobbiamo fare è raccontare alle persone che questo disegno di legge, noi siamo, io faccio parte di un'organizzazione di enti del terzo settore, ok? Noi lavoriamo con i detenuti, le detenute, con i rom, i migranti, tutte le persone, diciamo, più fragili, no? Che vivono nelle nostre città, nei luoghi nei quali noi apriamo dei centri d'accoglienza, centri per le famiglie, luoghi di aggregazione dove lavoriamo contro il disagio, per curare le persone, per prenderci cura delle persone. Insomma, questa rete è fatta da molte realtà che lavorano per la difesa dei diritti umani, quindi in qualche modo, no, noi siamo i più esperti su queste tematiche. Ma quello che stiamo cercando di fare, e stiamo trovando anche delle risposte da parte della società, no? Non semplicemente nei luoghi nei quali lavoriamo noi o nei quali le nostre organizzazioni fanno attivismo, ma anche tra le persone, mi passi la parola, comuni, ma siamo tutte persone comuni.
È una parola che non va passata, perché non è un concetto negativo, anzi.
Anzi, assolutamente, Cioè, quello che noi incontriamo invece è un interesse inusuale poi nei confronti di questo, diciamo, di questo disegno di legge, e quello che stiamo cercando di far capire è che i diritti negati oggi all'interno di questo disegno di legge, passando, mi passi anche, come dire, anche il riferimento anche al nuovo codice della strada, insomma, tutta una serie di provvedimenti, di disegni di legge, di proposte che colpiscono delle parti della popolazione, ok? Ma in realtà quello che succede è che se oggi viene negato il diritto ad un pezzo della società, quel diritto là verrà negato a tutti gli altri pezzi della società.
Lei ha citato, il codice, il nuovo codice della strada, lo definiamo così giornalisticamente parlando, lì è molto chiaro il tema, un sacco di persone che magari hanno votato a destra si ritrovano potenzialmente penalizzate perché tutti bevono qualche cosa in più, magari qualcuno consuma anche sostanze, magari qualcuno prende anche dei farmaci, abbiamo visto l'incongruenza di quella norma, e quindi è chiaro per tutti capire perché quella cosa lì non va tanto bene. Dopodiché assistiamo a un dibattito sulla sicurezza in termini più ampi che è un po' surreale, perché l'ho proposto questo tema anche ai precedenti interlocutori. A destra l'atteggiamento è sempre quello, da 30 anni a questa parte. A sinistra che cosa si dice sul tema sicurezza?
Ecco, a sinistra è una grande... No, quello che c'è oggi, e io ve lo devo dire, quello che c'è oggi è anche il risultato di scelte miopi, come dire. Forse miopi è anche una parola un po' troppo morbida. Sembra che il tema della sicurezza in questi termini, declinata in questi termini, sia un tema che piace molto anche ai nostri sindaci, ai sindaci delle nostre città che anche stanno all'interno di coalizioni di centrosinistra. Guardi che a Milano, a Napoli o a Roma si parla di zone rosse e sono comunque città governate dalle amministrazioni di centrosinistra. Noi dobbiamo alzare il livello del confronto con questi amministratori e chiediamo alle amministrazioni locali, perché poi no, tutto viene poi diventa, cioè la conseguenza sui luoghi, sulle città che viviamo è questa, di prendere una posizione in questi termini. Guardi che il concetto di sicurezza, come viene declinato dalle destre, è stato in qualche modo anche sposato, è attrattivo anche per certi pezzi del centrosinistra, non di tutta, cioè non mi va, non ci piace generalizzare. Però le zone rosse, i DASP urbani, insomma, sono termini che appartengono anche a qualcuno che non sta all'interno di questo governo. E secondo noi all'interno stesso del Parlamento non c'è stata una necessaria presa di posizione da parte dell'opposizione nei confronti di questo disegno di legge. Il disegno di legge, soprattutto i movimenti, cioè noi, la rete che si è costituita a ottobre e che ha portato in strada, in piazza 100.000 persone, è partita da tutta una serie di realtà nelle quali anche ci sono i partiti che stanno all'interno del Parlamento, ovviamente all'opposizione, ma siamo stati noi, no? La società, come dire, non necessariamente i partiti politici, che hanno sollevato questo tema e ora lo stanno in qualche modo abbracciando. Siamo anche contenti di questo, di quello che sta succedendo e delle adesioni soprattutto di certi pezzi dell'opposizione. Ma dall'altra parte c'è stato un atteggiamento troppo timido, troppo chiuso anche nei confronti. Sarebbe interessante sapere alcuni pezzi del centro-sinistra cosa appunto pensano della sicurezza. Per noi
glielo stiamo chiedendo e glielo chiederemo. La devo fermare perché siamo oltre il tempo consentito. Mi scusi lei, Francesca Malara, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti. Una buona serata.
Grazie, arrivederci.
20:30 precise, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte delle 20 ritorna domani come sempre attorno alle 20, se volete rimanete con noi che i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.